Esodo 14, 1, 14 e poi 19, 31. E poi Giovanni 8, versetti 12, 24 e 31.
Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Di ai figli di Israele che tornino indietro, si accampino di fronte a Pi Hahiroth, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zefon. Accompagnatevi davanti a quel luogo presso il mare, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il Faraone dirà allora dei figli di Israele: Essi stanno vagando, smarriti nel paese. Il deserto li tiene rinchiusi. E io indurerò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà, ma io trarrò gloria dal Faraone e da tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Ed essi fecero così. Fu quindi riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e il cuore del Faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo e dissero: Che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio? Così il Faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con dei guerrieri su ognuno di essi. E l'Eterno indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano pieni di baldanza. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano campati presso il mare, vicino a Pi Hahiroth, di fronte a Baal Zefon. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una grande paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: E perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo di cui ti parlavamo in Egitto dicendoti: Lasciaci stare, così potremo servire gli egiziani? Poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi, perché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Amen.
Allora, teniamo solo a mente, e io indurirò il cuore del faraone. E poi dice ancora, mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani. Marciavano dietro loro, per cui ebbero una gran paura. I figli di Israele gridarono all'Eterno. Poi spiega anche prima che il faraone ha fatto preparare il suo carro. I 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, i guerrieri su ognuno di quelli, quindi era proprio un esercito. Il re d'Egitto inseguì i figli di Israele. E poi loro si lamentano perché dicono che la condizione umana molte volte non si rende conto delle liberazioni che Dio può dare. E quindi vive nella miseria e si accontenta della miseria. Sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, perché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Poi saltiamo qualche versetto, andiamo al 19, la pagina dopo. Allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro a loro. andò così a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento di Israele. E la nube produceva tenebre per gli uni, mentre faceva luce per agli altri di notte. Così, per tutta la notte, l'uno non si avvicinò all'altro. Allora Mosè stese la sua mano sul mare, e l'Eterno fece ritirare il mare con forte vento orientale. Tutta quella notte cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro loro in mezzo al mare. Verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'esercito degli egiziani dalla colonna di fuoco e dalla nuvola e lo mise in rotta. Egli fece staccare le ruote dei loro carri e rese la loro avanzata difficile. Così gli egiziani dissero: Fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Amen. Quindi l'Eterno disse a Mosè: Stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè allora stese la sua mano sul mare, così sul far del mattino il mare ritornò al suo posto consueto. Or gli egiziani fuggirono di fronte a esso e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare per inseguire gli israeliti. E non ne scampò neppure uno di loro. Ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare, e le acque furono per loro come un muro, alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, l'Eterno salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani, e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Amen.
Amen.
Anche qua ce n'è di cose meravigliose. Fuggiamo davanti a Israele perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Fece staccare le ruote dei loro carri e rese la loro avanzata difficile. L'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. I figli di Israele camminarono all'asciutto. Le acque furono per loro come un muro, alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano degli egiziani. Poi andiamo come ultima lettura nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, e leggiamo il versetto 12, 24 e 31. Qua è Gesù che parla. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Amen. Poi, perciò, pagina dopo, vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. 31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen.
Amen.
Potete accomodarvi, fratelli. Abbiamo letto un racconto meraviglioso che per tanti archeologi è una cosa mitologica. Sappiamo che ci sono, diciamo, l'archeologia ufficiale, diciamo, considera questo episodio come una cosa mitologica. Si perde nel racconto dei tempi, però abbiamo visto anche in passato dei documentari perché sulle nostre Bibbie, quando andiamo a vedere le cartine, i luoghi dell'Esodo sono indicati in una determinata zona del Mar Rosso, che è nella parte a nord-ovest, verso il canale di Suez. Infatti qua parla la Bibbia al capitolo 13 dice, così essi partirono da Succote e si accamparono a Etam, al margine del deserto, ed è l'inizio del deserto del Sinai. Però sappiamo che sono state trovate, quindi ci sono altri studiosi che pensano che non siano proprio venuti in quelle zone lì, i fatti narrati qui. E quindi ci sono, abbiamo letto anche, visto anche in passato dei documentari dove la zona dell'Esodo sarebbe, dove c'è il passaggio nel Mar Rosso, sarebbe in un'altra località del Monte Sinai, diciamo nel Golfo di Aqaba, dove c'è Eilat, dove hanno trovato questa spiaggia e di fronte a questa spiaggia. Perché il Mar Rosso è un vero e proprio oceano, non è un mare chiuso perché è collegato all'Oceano Indiano, quindi ci sono delle profondità anche molto molto notevoli, scende per più di 1.000 metri in alcune zone, le spaccature della terra dove il mare. E però c'è una zona di fronte a questa piana, dove diciamo, il sottosuolo si innalza e dove sono state trovate in passato, con diverse spedizioni, una a metà degli anni 70, hanno trovato dei resti, ossa di cavalli, di animali, resti umani anche, e ruote, forme circolari dove si vedono i raggi, che però sono stati ricoperti dai coralli completamente, quindi la parte organica si è andata distrutta, però è rimasto il corallo che con questa forma, che ha, diciamo, come cementato questi resti. E la cosa interessante, poi passeremo alla lettura e ai brani che abbiamo letto, è che fanno proprio pensare questi resti a un esercito o in fuga o che insegue qualcun altro. E sono proprio concentrati in questo lembo di fondo marino che si emerge. E alcuni studiosi hanno detto che risalgono proprio al XVIII secolo a.C. questi resti. Quindi sono praticamente resti di questi carri del faraone che c'era all'epoca di Mosè. Quindi ci sono tanti indizi. Poi ho visto anche un altro documentario. Sono state fatte delle ricerche nel 2024, dove una spedizione con attrezzatura militare, quindi pagata da privati con attrezzature molto sofisticate, sono andati di nuovo su questi fondali e hanno visto che molte di queste tracce, di queste ruote, di questi residui sono spariti, come se qualcuno li avesse trascinati via dal fondo del mare. Comunque questo non fa parte del culto, sono informazioni che però fanno comprendere come il passaggio al Mar Rosso è un argomento che noi come credenti sappiamo che è vero, ma per gli increduli è una cosa che può fare molto dispiacere, perché è la testimonianza che è esistito un Dio che ha protetto un popolo e che questo Dio esiste ancora, perché vedremo poi se Dio lo vorrà nelle riflessioni di stamattina. Ho riportato queste informazioni solo per questo motivo, per far comprendere come è un argomento molto dibattuto questo del passaggio al Mar Rosso. Nella nostra stessa Bibbia c'è scritto il tragitto presunto fatto dal popolo di Israele. Però io non voglio attaccarmi alle scoperte archeologiche, ma quello che voglio attaccarmi è alla parola del Signore che dice, per mezzo del suo servo Mosè, non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi, perché gli egiziani che oggi vedrete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. E questo è il versetto a cui io voglio aggrapparmi. Perché, fratelli, il Signore non è troppo lontano per non sentire le nostre richieste quando gridiamo a Lui in preghiera o alziamo le nostre mani al cielo per chiedergli aiuto. Non è lontano il Signore. Però bisogna vedere chi è che alza le sue mani al cielo e chi grida a Lui per essere salvato. Perché vedete, queste azioni presuppongono di riconoscere l'autorità di Dio su tutto, di voler cambiare vita e di aver fiducia in Dio, che solo Lui può cambiare le nostre vite. Perché uno che non alza le mani al cielo e non grida, come dice la scrittura riporta degli atteggiamenti umani che sono molto forti e questi l'uomo le fa se è veramente convinto di quello che fa, perché se no uno non si metterebbe a gridare al cielo. Invece molti uomini della Bibbia, anche ho letto di recente la storia del re Ezechia, si è stracciato le vesti, gridato al Signore, alzato le mani al cielo, il Signore l'ha ascoltato. Quindi riflettiamo anche su questo. Gli israeliti, in questo racconto, hanno assistito dopo anni di schiavitù, anni durissimi di schiavitù. Sappiamo che la schiavitù è sempre stata più dura. E non solo loro dovevano lavorare nelle costruzioni del faraone, ma è arrivato il punto in cui il faraone c'è scritto che non aveva conosciuto Giuseppe. Quindi è cambiata la generazione, sono cambiati i tempi. Sono cambiate le epoche e la durezza della schiavitù aumentò nei confronti del popolo di Israele, tant'è che loro dovevano costruirsi mattoni, procurarsi mattoni, andare in giro a cercare i mattoni, la paglia, fare la paglia, il fango per fare i mattoni e per fare le costruzioni, non solo costruirle, ma anche rifornirsi di tutto quello che era necessario. Quindi la schiavitù è stata una cosa veramente dura e tremenda che questo popolo ha sopportato. Però hanno assistito questi uomini a una grande liberazione di Dio, che ha scelto Mosè come condottiero per guidare il suo popolo fuori dall'Egitto. E che però non c'è scritto nella parola di Dio, che non fece passare per la terra dei Filistei, benché fosse, diciamo, umanamente la via più facile per andare via dall'Egitto, costeggiando la costa del Mediterraneo, salendo su per la strada dei Filistei. Il Signore non li ha fatti passare dalla via più breve, perché ha detto, perché il mio popolo non si penta quando vedrà le guerre e non ritorni in Egitto. Quindi il Signore aveva già in cuor suo, sapeva la natura umana che si può stancare del cammino, può avere dei dubbi, può aver paura. Quindi, sai, se appena esci, cerchiamo anche di calarci un po' negli episodi raccontati. Quando uno esce da una schiavitù, dice adesso è finita, adesso sono tranquillo, non sarò più schiavo. E il Signore ha detto, se io li faccio andare nella via più breve, questi dovranno affrontare subito le guerre, quindi preferiranno di sicuro la schiavitù alla guerra e quindi se ne torneranno indietro. Quindi il Signore ha avuto anche questa attenzione per fortificare il suo popolo. La via della fede non è semplice, fratelli, ed è una battaglia dura. Però il Signore fa conoscere ai suoi figli che la battaglia prima di tutto è spirituale, perché occorre scegliere sempre da che parte stare. Quindi se dalla parte del Signore o dalla parte dell'avversario. Quindi se ubbidire al Signore o se disubbidire al Signore. Non ci sono le vie di mezzo, fratelli. Chi non ubbidisce vuol dire che disubbidisce. E quindi o si è con lui o si è contro di lui. Perché questa è una guerra, come dice la scrittura, non contro carne e sangue, ma contro le fortezze, contro i principati, contro le potestà di questo mondo di tenebre. E molte volte queste fortezze, queste potestà, ce le siamo create e le abbiamo fatte dimorare nel nostro cuore per tanti anni della nostra vita. Però c'è una sola strada, dobbiamo demolirle per essere veramente felici e veramente diventare i credenti nati di nuovo, di cui parla la scrittura, coloro che crocifiggono la carne e vivono attraverso lo spirito. Il Dio della Bibbia vuole che abbiamo un cuore pulito di fronte a Lui, che ci affidiamo completamente a Lui. E c'è scritto anche qui oggi che lo aspettiamo, che stiamo fermi al nostro posto, nei ranghi stabiliti dal Signore. E Dio ti opererà e noi vedremo le meraviglie che il Signore farà per noi e in mezzo a noi. Perché, come dice Isaia 50, che rimprovera gli israeliti, il suo braccio non è troppo corto per poter salvare. E lui ha la forza per liberarci. Questo brano di Isaia c'è scritto anche che egli con le minacce prosciuga il mare. Con le minacce prosciuga il mare. Insomma, fratelli, il Signore mette tutta la cura e l'impegno necessario ed ogni strumento per compiere per noi la sua opera, per liberarci e farci essere vittoriosi in lui. Perché Egli è il Signore e noi siamo Suo popolo, che a Lui si affida e Lui ha cura di noi, come l'ha fatto con gli ebrei che erano in schiavitù in Egitto, una schiavitù dura, hanno gridato a Lui e Lui dal cielo li ha ascoltati ha fatto di tutto per poterli liberare. Ha suscitato Mosè, ha mandato le 10 piaghe d'Egitto affinché il cuore del faraone si indurisse, lui fosse manifestato, si manifestasse la sua potenza e il suo amore verso i suoi figli. Perché c'è scritto che i figli degli Israeliti non sono stati toccati, mentre tutti i primogeniti d'Egitto sono morti, anche il primogenito del faraone, tanto degli uomini quanto delle bestie. Il Signore andò davanti a loro nel deserto di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli nella via e proteggerli dal caldo cocente del sole, e di notte in una colonna di fuoco per fare loro luce, perché la strada era lunga, fratelli, e dovevano camminare giorno e notte perché erano in fuga, quindi dovevano affrettarsi, era una cosa difficile, molto difficile. E il Signore ha pensato anche a questo. L'ombra di giorno e la luce di notte per guidarli affinché loro vedessero dritti davanti a sé la vera strada che devono seguire, non le strade secondarie. Così anche per noi fratelli, che quando siamo diventati credenti, non dobbiamo pensare di aver vinto una crociera alla lotteria. È tutto comodo, siamo tutti serviti. Ma cosa vogliamo? Proprio come gli israeliti che, nonostante le grandi opere del Signore, nonostante il Signore ha sempre provveduto a sfamarli, loro si sono lamentati perché non avevano la carne. Quindi, quando siamo diventati credenti, fratelli, non siamo saliti a bordo di una nave per fare una crociera del mondo e passare i giorni che ci restano da vivere spensierati, rilassandoci. Chi è credente sa godere della vita, delle benedizioni che il Signore ci dà, con la propria famiglia, con i propri cari, con coloro che gli stanno vicino, però sa che questo dipende dalla sua relazione col Signore, col Salvatore. Tutto questo è un dono che il Signore ci fa per farci vivere bene questi giorni che ci dà su questa terra. Il Signore vuole che viviamo bene con i nostri familiari, perché è un modo per sviluppare anche la nostra personalità, far crescere il nostro amore, imparare nella vita di tutti i giorni come deve vivere un credente. All'immagine, c'è scritto che dobbiamo crescere alla statura di Cristo, alla statura di uomini fatti, perché Gesù, fratelli, era un uomo fatto e finito, ma un uomo mascolino, virile, non era una femminuccia. Non era una femminuccia. Come tutti gli uomini della Bibbia, il re Davide Non era una femminuccia. Non piangeva davanti al primo problema, non scappava come un codardo, anzi affrontava tutti i problemi col coraggio che il Signore gli dava, perché sapeva che dietro di lui c'era un grande e potente aiuto, che è quello stesso che possiamo avere noi, fratello. La gioia di chi crede, fratelli, sta nel conoscere Dio durante il tragitto che il Signore ci fa fare, che ci fa compiere prima di entrare nella terra promessa, il paradiso, dove il latte e il miele sono le cose più piccole che possiamo sperare di vedere, fratelli. Sono veramente le cose più piccole che ci sono state trasmesse, insegnate per farci comprendere quanto è grande l'amore di Dio e quanta cura Lui di noi. Dio indurì il cuore del faraone, che pensava che gli ebrei si fossero smarriti. Infatti, prima il Signore gli fa andare avanti. C'è scritto nel 13: si accamparono Etam ai margini del deserto. E poi gli dice: di ai figli di Israele, all'inizio del 14, che tornino indietro. E allora subito il faraone inizia a avere un attimo, torna a essere faraone, perché prima c'è scritto convinto dalle tragedie che ha lasciato stare, ha fatto partire i figli di Israele. Qui però si è indurito di nuovo il suo cuore. E quindi dice: essi stanno vagando smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Non sapevano chi era che li guidava, il faraone non sapeva chi li guidava. E poi dice: qua cambia veramente il suo cuore di nuovo nei confronti degli israeliti. Il faraone disse: che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio? Che abbiamo fatto? Così il faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo, prese anche 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con dei guerrieri su ognuno di essi. E l'Eterno indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele, che uscivano pieni di baldanza, cioè erano incoraggiati, uscivano con gioia. Nella nuova riveduta c'è un altro termine che è un pochino differente, però significa che uscivano con gioia, con contentezza. E così, fratelli, sono i nostri peccati che ci cercano per rincorrerci e venirci a prendere affinché si possa dire che il nostro Dio è in fin dei conti come gli dèi delle nazioni e che ogni religione in fin dei conti è uguale. E tutte le strade portano a Dio, che non è poi così male la vita che conducevamo prima. Non è eccelsa, perché in fondo dell'animo chi è sincero e non è completamente traviato ricorda l'amarezza che aveva quando era in schiavitù, la durezza delle catene che ci hanno tenuti legati per tanti anni. Ecco, i nostri peccati sono come i carri del faraone che tornano a inseguire il popolo di Dio. Perché che abbiamo fatto nel lasciarlo andare? Inseguiamoli, andiamoli a prendere, perché ci servano di nuovo. Ma il Signore è potente, fratelli, spezza, apre il mare, spezza le catene, separa il fiume Giordano col vento, che è lo Spirito di Dio, divide le acque in un punto in cui il suo popolo si sentiva ormai schiacciato, perché alle spalle aveva un esercito, con tutte le armi migliori che potesse avere a quel tempo un esercito. I carri d'Egitto erano le armi più evolute che c'erano al tempo. Quindi immaginate questa popolazione schiacciata su una spiaggia, dietro le montagne alte, impervie, con un esercito che li inseguiva, e di fronte l'oceano, il Mar Rosso, che è un oceano, fratelli. Quindi schiacciati col nemico alle spalle, senza saper cosa fare. Oggi, come all'epoca in cui l'Eterno, come l'Eterno fu per gli Israeliti, lo stesso è per noi Gesù, e ci dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue, come gli Israeliti hanno seguito Mosè, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita che nessun uomo può avere, fratelli. Chi Chi commette il peccato è schiavo del peccato, e il faraone è il suo padrone e signore. E la sua vita non potrà mai cambiare, fratelli, non potrà mai cambiare, perché ricostruisce queste catene che il Signore ha spezzato con la sua morte e la in croce e la sua risurrezione. Perché ci accontentiamo di quel poco, di quel pochissimo, di quella miseria che abbiamo, fratelli? Perché ci accontentiamo della miseria? Perché? Perché? Però alla fine dei nostri giorni, tu questa miseria sarà più amara dell'assenzio, fratelli, sarà più amara dell'assenzio. Il Signore vuole liberarci completamente da ogni peso, da ogni dolore, da ogni schiavitù. Questo vale per tutti, per chi è schiavo del peccato, da un vizio che lo perseguita da anni, ma anche per chi è schiavo di se stesso, delle sue abitudini, della sua mentalità sbagliata, del fatto di imputare sempre agli altri le colpe e mai guardare se stesso. C'è scritto, non è un proverbio, ognuno del proprio male pianga se stesso, ed è vero. Perché dobbiamo sempre dare la colpa agli altri per qualcosa che non va? È la cosa più facile, fratelli, invece di rimboccarsi le maniche e di andare a vedere dove abbiamo sbagliato e tornare indietro sul sentiero, riprendere il sentiero giusto che abbiamo abbandonato, quando ci siamo incamminati per le nostre convinzioni, per la nostra testa dura, perché la nostra mente è il centro di controllo di tutto quanto il corpo. Ha sempre fatto così. Il Signore vuole spezzare anche queste catene, affinché noi diciamo: no, io starò fermo adesso. Questo mio pensiero che avevo lo butto in fondo al mare, lo butto in fondo al mare e aspetto che il Signore intervenga. Alleluia. Perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Giovanni 8, 24. Gesù, fratelli, è il nostro potente condottiero, perché libera tutti coloro che gli chiedono aiuto, si pentono del male fatto, in modo genuino però, e vanno a lui per cambiare la propria vita, si convertono. Come è stato detto, accennato anche giovedì nello studio, rinnegano se stessi, rinunciano a sé. Rinunciano alla loro vita in Egitto, al loro capo, il faraone. E finalmente, quando uno diventa discepolo di Gesù Cristo, se dimorate nella parola, dice Gesù, se dimorate nella mia parola, cioè se avete comunione quotidiana con me, sarete veramente miei discepoli. E chi è discepolo di Gesù? Conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Amen. E questo, fratelli, è un po' come se noi vedessimo dall'altra sponda del Mar Rosso il cadavere del nostro vecchio io sulla spiaggia dell'Egitto, travolto dal mare che il Signore ha fatto chiudere, per affogare veramente la nostra natura malvagia e malata. Per questo che ogni credente, fratelli, deve imparare a guardare avanti, senza più voltarsi indietro, perché chi fa così dubita, fratelli, dubita e non ama il Signore con tutto il suo cuore. E non cerca la sua liberazione, perché in fin dei conti quella condizione di schiavitù non era poi così male, pensa. Ho vissuto così tanti anni, ma il Signore vuole darci infinitamente di più. Abbiamo fiducia in Dio che Egli opererà e ci libererà, perché Lui sa cos'è meglio per noi. Noi non siamo capaci, fratelli, non siamo capaci di capire cos'è bene per noi. A meno che non seguiamo completamente la volontà del Signore nella nostra vita. Dimorare nella Sua parola significa quindi stare con Lui, leggere, cercarlo in preghiera, per essere suoi discepoli. E un discepolo è colui che segue l'unico maestro e impara da lui. E impara da lui, non da se stesso, dalle sue esperienze. Nella fede le esperienze contano ben poco. Il Signore sfrutta come vuole lui e come piace lui le esperienze della nostra vita, come ha sfruttato il fatto che Davide, sin da giovane, ha affrontato l'orso e il leone. Ma queste sono esperienze che il Signore ha permesso per formare il carattere del re Davide. Il Signore non vuole che impariamo facendo gli errori e sbagliando, perché così è la filosofia di questo mondo. Sbagliando si impara. Il Signore vuole che ubbidiamo ed ascoltiamo la Sua parola affinché non passiamo dei dolori che avremmo potuto evitare se ci fossimo affidati prima a Lui e poi il nostro io lasciamolo in fondo al mare, dove ci sono i coralli, dove le fosse sono profonde e dove il calore del sole non raggiunge le profondità così. Quindi dobbiamo farlo morire il nostro vecchio io, fratelli. Dobbiamo farlo morire, perché se no si indurirà come si è indurito il faraone e si ribellerà sempre a Dio. Cosa c'è scritto nella parola di Dio? Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Non indurite il vostro cuore. Il Signore, come all'epoca di Mosè, ancora oggi ci chiama a libertà, ci chiama per cambiare completamente la nostra vita. Perché quello è lui, è quello che lui vuole per ciascuno di noi. Non è un Dio che vuole tenere schiavi. La schiavitù del Signore Gesù libera, fratelli, libera, mentre la schiavitù del mondo e del peccato opprime l'uomo, lo lascia senza ossigeno, lo fa morire ancora prima del tempo, in modo asfittico, come una pianta secca che non ha una foglia ed è prossima a morire, perché anche se tu l'annaffi è talmente secca che non riesce più a reagire. Perché il mondo ha completamente pervaso il suo cuore. Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che Egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. E chi? È bellissimo, vero? Bellissimo. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Ci sono tanti salmi anche che richiamano questo, tipo il Salmo 27. Il Signore è la mia luce. Anche se un esercito si accampasse contro di me, io non temerei. Ma il salmista ha scritto questo, non perché ha avuto un attimo di fantasia, di poesia. È stato un po' artista in quel momento. Io sono artista e quindi faccio questa cosa come va a me. No, no. Il salmista aveva cognizione di causa, perché nella sua vita aveva conosciuto l'Eterno e sapeva chi era l'Eterno. Anche gli Israeliti qui hanno avuto paura dopo questo, hanno temuto il Signore, hanno creduto nell'Eterno e nel suo servo Mosè. Così noi fratelli impariamo ad aver timore del Signore. Ricordiamoci la schiavitù che ci circondava quando non eravamo nella fede. E ricordiamoci la mano potente con cui il Signore ci ha tratto dai nostri guai. Ha messo una mano, il Signore, ha steso una mano e ha detto: adesso basta, ora ci sono io nella tua vita. Esci fuori da questo Egitto che ti ha condizionato la vita così tanti anni. Esci fuori perché io sono qui per te. E questo è il Signore che vuole fare in ciascuno di noi. E in tutti quelli che c'è scritto che il Signore chiamerà, perché ha solamente in mente progetti di bene, Signore, fratelli, progetti di bene e non di male. Certo che non dobbiamo pensare di andare in crociera, perché il Signore non ci ha promesso una crociera, ci ha promesso la liberazione, la gioia della comunione con Lui, la pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non ve la do come il mondo dà. Vedete come tutto quadra. E se vediamo che queste cose non sono ancora realtà nella nostra vita. Non dobbiamo aver paura di essere rifiutati dal Signore, fratelli, perché il Signore non rifiuta mai un figlio veramente pentito che va a Lui. E un figlio che, pentito che va a Lui, non si vergogna di chiedere aiuto al Signore, anzi, grida a Lui di notte nella sua cameretta, si butta per terra per implorare il perdono del Signore e l'aiuto del Signore. E il Signore gli darà l'aiuto. E poi soprattutto non bisogna neanche vergognarsi di chiedere aiuto ai fratelli. In preghiera, pregate per me, fratelli, perché io sono un uomo di carne e ossa e sono tentato anch'io. E io per questo che vi chiedo di pregare per me, fratelli. Perché io non so cosa il Signore ha in serbo per me, però vedo delle cose bellissime che non ho mai visto prima quando leggo la sua parola. Perché non è tanto bello, sì, chi crede e che si applica la lettura e poi magari cerca anche di spiegarla agli altri. Sa che il Signore interviene a un certo punto, perché Lui sa di essere limitato e quindi ogni volta si affida a Lui con tutto il suo cuore, come un bambino che sa, adesso Signore, io ho studiato, mi sono preparato, però intervieni tu, perché io se no non saprei come andare avanti. E questo è molto bello, fratelli, però vi posso assicurare che è ancora più bello quando il Signore ti parla, quando sei nella tua cameretta e leggi la sua parola, ed è bello quello che Lui ti dice. Non che il Signore mi ha detto, andiamo a conquistare i Filistei. No, no, quello che il Signore ti dice nella tua cameretta, quando sei in preghiera, quando ti vuoi sottomettere a Lui, perché il fatto di prepararsi vuol dire che uno ha desiderio di essere sottomesso a Lui e alla sua volontà. Solo questo vuol dire. E quindi la gioia è doppia quando uno si prepara, che è una cosa meravigliosa. E poi quando riesce anche a comunicarlo, a trasmettere agli altri quello che il Signore gli ha fatto provare nel suo cuore. E questo è quanto, fratelli. Ringraziamo il Signore per la pazienza che ha, per l'amore infinito, per la cura che ci mette. Perché c'è scritto che nessuno ci rapirà dalla sua mano. E dobbiamo crederci, fratelli. Se siamo stati rigenerati dal battesimo, non che il battesimo quando siamo entrati in acqua ci ha purificati, perché quello è un bagno, una doccia, ma se il suo Santo Spirito è venuto a abitare in noi, ci ha convinti di peccato, allora seguiamo il suo Santo Spirito, affidiamoci a Lui pienamente e se abbiamo paura chiediamo aiuto ai fratelli, che se sono veramente fratelli non vedono l'ora di abbracciarti e di darti una mano e di consigliarti, ma non per quello che tu vuoi che sia detto, ma per quello che è bene per te. Quindi anche delle riprensioni possono venire dai fratelli, ed è giusto che sia così, dai fratelli più maturi, è giusto che riprendano gli altri fratelli, ma Paolo ci insegna anche come, con amore. Ecco, abbiamo tutto, fratelli, cerchiamo di mettere a frutto quello che il Signore ci ha donato, che non è così scontato, soprattutto nei tempi in cui viviamo. Amen.